www.readyjoe.it e la storia continua. Che paura nel bosco di sera. Derubati nel sonno. Quando le gambe proprie erano l'unico mezzo di trasporto, ma anche quando ci si accompagnava a muli carichi di merci, il viaggio era lento e faticoso e richiedeva talvolta un riposo più lungo di una notte. E i luoghi di ricovero attrezzati a distanze ravvicinate, in media da uno ogni 20-35 chilometri. Dall'undicesimo secolo, quindi, la rete delle strade era stata disseminata di posti per l'accoglienza dei viaggiatori, tanto che la loro ubicazione costituisce oggi uno degli strumenti più efficaci per ricostruire, almeno per punti, il tracciato di una strada medievale. Dapprima erano sorti gli ospizi, pellegrinai, infermerie, ospedalieri e ospedaletti, talvolta anche minuscoli, dove venivano ricevuti i pellegrini per i quali il viaggio era importante quanto la meta. In un certo senso anche di più, perché testimoniava che il cristiano è straniero in questo mondo. Perciò il suo andare, simbolo della transitorietà della vita terrena, avventura spirituale, cammino dentro e fuori di sé, meritava assistenza contro le grandi insicurezze. Il rischio di non incontrare un ricovero prima di notte, di non trovare pane, di essere derubati di ciò che si porta con sé, di quella piccola riserva di denaro, assottigliatasi durante il tragitto, che serviva per sopravvivere e per poter comprare le indulgenze. Successivamente, a poco, si era formata anche la vasta rete delle locande a pagamento, situate nelle campagne, nelle città o fuori dalle proprie porte, per chi potesse e volesse evitare il controllo doganale. Naturalmente questi alberghi, dove l'accoglienza era professionale, erano di tanti tipi. Si andava dagli esercizi di dimensioni poco più che familiari, che adescavano i clienti sulla strada, a quelli di notevole di livello, riservati alla clientela più ricca, e quelli ricavati semplicemente da locali annessi ai mulini o ai bagni termali. Se l'ospitalità e pagamento costituiva un grosso affare per molti, anche quella dispensata per beneficenza procurava un tornaconto a chi le gestiva, perché incentivava elemosina e lasciti testamentari verso le istituzioni, intorno alle locande, ma anche agli ospizi e pellegrinai, finiva per gravitare tutto un mondo variamente composito che sconfinava qualche volta nel malaffare. Falsi pellegrini, ladruncoli, assassini, furfanti di vario tipo si nascondevano tra i viaggiatori. E anche gli osti sono spesso descritti come dei mascalzoni che non esitavano a derubare gli avventori durante la notte. Non a caso si affidano a San Giuliano, protettore dei viandanti, i protagonisti di alcune novelle trecentesche, quelle del Lucchese Sercambi e del Fiorentino Boccaccio, per avere buon viaggio e buon albergo, perché tanti sono i pericoli della strada, ma anche nella locanda al cui interno si compie l'atto più inerme della giornata, quello del sonno. Con gli occhi del viaggiatore. Quale paesaggio accompagnava il viandante lungo la strada? Un'operazione di ricostruzione di questo tipo, veramente ardua per l'alto medioevo, diventa possibile, si intende, e soprattutto a livello di suggestione, per i secoli più tardi, quando si fanno più abbondanti i documenti che descrivono il popolamento, le coltivazioni, le città, le economie. Proprio una delle aree attraversate da una strada viene illustrata anche nel pannello di un grande artista, Ambrogio Lorenzetti. Il paesaggio è quello a sud di Siena. La strada, neanche a dirlo, è ancora una volta la Francigena. Dipingendo nel palazzo pubblico della città il ciclo di affreschi, detto del Buon Governo, commissionato intorno al 1340, Ambrogio aveva raffigurato prima di tutto la lunga strada, lastricata nel lato più vicino alla città, che usciva dalle mura imponenti e scendeva verso il sud, attraversando un fiume con un bel ponte di mattoni rossi a tre arcate. Non un mezzo di trasporto su ruote compare nella grande strada. I signori procedono a cavallo, affiancati dai servitori a piedi. I mercanti e i contadini camminavano accompagnando muli carichi di farina, lana o legna. I venditori ambulanti, con la cassetta in spalla, si spostano anche fuori dai tragitti principali per raggiungere le case sparse. Le contadine si dirigono verso il mercato della città, chi con una gallina in braccio, chi con un cesto in equilibrio sulla testa. Intorno al paesaggio è fortemente segnato dalla presenza umana e nel descriverlo Ambrogio passò rapidamente dal tutto costruito urbano a quella sorta di città diffusa, per luminoso paesaggio del suburbio in cui la città imponeva i suoi modelli. Delineò, al di là delle mura, i campi ben spartiti da siepi, le vigne collinari, olivi, orti e case signorili e contadine che formavano un reticolo dalle maglie molto strette. E dopo aver dipinto quelle colline ridenti e ordinate, fu attirato quasi in un viaggio verso il sud, dal biancore delle crete punteggiate da ciuffi di arbusti e dal giallo del grano maturo, e poi ancora incontrò e riprodusse i colori a poco più spenti, gli alberi sparsi e gli animali selvatici che scorazzavano al posto della gente, e fiumi, mulini, ponti, e poi ancora castelli murati che imponevano al posto delle case sparse nei campi, mentre solo intorno ad essi compariva una modesta fascia di terreni intensamente coltivati, con gli orti e le vigne. Infine, e siamo all'estremo sud, l'occhio dell'artista correva sulle macchie nere dei boschi, sul mare e sulle pianure deserte e desolate, quasi a ridosso del cono vulcanico della Miata, come imponente sentinella sullo sfondo della rocca di Radicofani. In quest'ultima, qualche decennio prima, viveva, rapinando i passanti sulla strada verso Roma, quel Ghino di Tacco, che la faceva da padrone sul lembo di quello che era una sorta di terra di nessuno, in un luogo di notevole importanza strategica, dove quasi si tocca nella Toscana e il patrimonio di San Pietro. Le gesta di Ghino, nobile e bandito di strada, ribelle dichiarato a capo di una masnada, furono immortalate da Dante e Boccaccio, che lo circondano di un alone letterario di generosità e simpatia. www.redigio.it E la storia continua.